Signor Ambasciatore, gentile signore, cara Simonetta, dottor Benzina, signore e signori, Beruchim Abaim, e vi ringraziamo molto della vostra partecipazione. Nel 30° anniversario dell'attentato terroristico alla Sinagoga di Roma e dell'assassinio del piccolo Stefano Galitaché, dedichiamo questa serata non solo al ricordo di quel bambino che oggi sarebbe un giovane uomo, ma a una riflessione su quello che accadde in quel lontano 1982, alle condizioni che resero possibile un attacco antisemita così violento negli stessi luoghi dove 40 anni prima aveva avuto luogo la razzia del 16 ottobre. E proprio per commemorare la tragica data, scelta dagli ebrei italiani di Israele per ricordare la deportazione da tutto il territorio nazionale, tra una settimana ci ritroveremo tutti a Yad Vashem. Ora, mentre organizzavo i due eventi, quello di stasera e il 16 ottobre, mi sono soffermato, riflettuto su questa vicinanza di date. Infatti, se in genere tutti ricordiamo questa vicinanza di date, che a mio avviso non è casuale, ma in un certo senso lega intimamente i due eventi. Se no, in genere tutti ricordiamo che la razzia avvenne di Shabbat, il famigerato sabato nero, forse non è altrettanto noto che quel sabato era il primo giorno del Chol HaMoed di Sukkot, quindi era questo periodo, mentre Simchat Torah sarebbe caduto il 22 ottobre. Allora, diciamo, quale messaggio possiamo trarre da questa che non sembra proprio una casualità o una coincidenza? 40 anni dopo la razzia di Roma, la comunità ebraica è stata nuovamente, proletariamente colpita in un giorno di festa, in un luogo di incontro collettivo. Segno che, e dall'82 a oggi si sono ripetute molte volte episodi del genere, più recente quello della scuola di Tolosa, quindi c'è questo ripetersi continuo di questo tipo di avvenimento. Segno che l'antisemitismo può cambiare volto, ma non dimentica mai il suo obiettivo distruttivo. Adesso do la parola a Davide Pacifici, che ringrazio per aver dedicato energie e cuore all'organizzazione di questa serata. Davide Pacifici non è solo un testimone diretto di quell'attentato, ma ha raccolto e ordinato materiale che tra poco vi presenterà, accompagnandolo con una propria valutazione critica. Grazie anche al dottor Moshe Sarfati, che ha accolto il nostro invito e porterà anche la sua testimonianza di testimone diretto, ma di medico che prestò le prime cure ai feriti. Al termine delle loro interventi il pubblico potrà intervenire. Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti e grazie per essere intervenuti. Mi sono occupato di questa organizzazione non perché questa cerimonia andasse fatta, ma perché la sentivo profondamente dentro di me. Io sono stato coinvolto nell'attentato, ma questo è l'aspetto meno importante. L'aspetto più importante è che Daniela Gai e Yosef Caché sono due miei carissimi amici, e il bambino che è venuto a mancare, così come Gadi, che grazie a Dio è con noi, sono cresciuti insieme ai miei figli, praticamente coetanei, e erano due persone di famiglia. Parlando di famiglia, della mia famiglia stretta, 11 persone sono state coinvolte nell'attentato. Stamattina, come sapete, c'è stata un'importante cerimonia al Sinagoga di Roma, perché è stato segnato in maniera molto degna l'anniversario dell'attentato, con la presenza, e qui c'è l'unica fotografia che ci è pervenuta per il momento, delle delle massime autorità dello Stato che si sono strette intorno alla comunità. Nel corso di questa cerimonia le autorità dello Stato non hanno preso la parola, ma la loro presenza è stata veramente significativa. hanno preso la parola invece i responsabili della comunità di Roma, e io vi vorrei dare lettura di alcuni brevissimi estratti di ciò che hanno detto. Ci sono ancora troppe ombre e dubbi sull'attentato alla sinagoga di 30 anni fa, ci sono ancora domande alle quali vorremmo fossero date delle risposte e vorremmo che vengano tolti tutti i segreti di Stato al riguardo, lo ha affermato Riccardo Pacifici, il Presidente. L'attentato alla sinagoga dell'82 non fu un evento isolato, ma scaturì da un clima ostile verso la comunità ebraica a causa del dissenso verso la guerra in Libano, che si era trasformato in una campagna di demonizzazione degli ebrei in quanto tali, condivisa a tutti i livelli. In questo clima la politica non ci aiutò, anzi esasperò la tensione per fede o in cerca di consensi demagogici, regalando crediti mitologici alla bontà e affidabilità a chi nelle sue imprese terroristiche non andava troppo per il sottile nella scelta delle vittime. Parole di Riccardo Di Segni. Toni diversi invece per Guy Taché, il quale voi sapete che ha tenuto tutto dentro di sé per tantissimi anni, soltanto l'anno scorso si è deciso ad aprirsi, un po' la sindrome del sopravvissuto dei campi di sterminio che conosciamo così bene. Gadi, vi dico alcune parole, ma potete trovare tutto ovviamente sugli organi di stampa domani mattina. Molte volte avrei voluto intervenire nelle ricorrenti cerimonie di commemorazione, avrei voluto spesso gridare al mondo la mia tristezza, la disperazione che attanagliava tutta la mia famiglia e la rabbia per una giustizia mai arrivata. Tuttavia ogni volta mi richiudevo in me stesso, assistevo alla cerimonia e poi tornavo a casa e sfogavo le mie emozioni scrivendo o suonando. Oggi le cose sono cambiate, forse perché crescendo ci si rende conto di quanto sia importante conservare la memoria di eventi così tragici. Oggi io sento il dovere di essere qui in qualità di testimone, perché ora sono cosciente che tocca a me fare in modo che il ricordo di Stefano non si dissolva nella nebbia della storia. Tocca a me ricordare al mondo che l'innocenza di un bambino, ancora una volta, è stata violata da mani assassine guidate dall'odio antisemita. Testimone sì, ma anche sopravvissuto di quel vile attentato terroristico. La mia vita fu miracolosamente salvata e io, che ho assistito a tutti i primi giorni del calvario di Gadi, posso dire che veramente c'è stato un miracolo in quell'ospedale. Fu miracolosamente salvata dai numerosi medici del Fate Bene Fratelli, prima del San Camillo poi, a cui devo il mio profondo e affettuoso ringraziamento. Salto qualcosa. Dal 9 ottobre dello scorso anno, quando finalmente presi la decisione di esternare al mondo le mie emozioni, ho personalmente sentito l'affetto e la vicinanza di molte persone. Ho avuto come la sensazione di aver risvegliato molte coscienze. Chi era già a conoscenza di quel tragico attentato esternò a me e alla mia famiglia la sua approvazione per quello che stavo facendo. Chi invece, perché appartenente ad una generazione che non aveva vissuto quel periodo, non aveva potuto conoscere ed approfondire la storia di quel tragico giorno, mi ascoltò con interesse e commozione. Sono sicuro che quei ragazzi porteranno nel loro cuore i miei racconti e li trasmetteranno ai loro figli. Questo era il mio principale obiettivo. Certamente mi sarebbe piaciuto poter raccontare loro chi era Stefano. Mi sarebbe piaciuto poter ricordare qualche aneddoto. Purtroppo però non ho ricordi nitidi. La cosa più terribile che mi è stata fatta, sottolineo il grassetto, è stato togliermi la possibilità di conoscere mio fratello. Mi è stato portato via un compagno di giochi, un compagno di vita, con cui parlare, confidarsi, scherzare e anche litigare. In fondo avevo solo 4 anni quando mi fu portato via, un'età in cui è difficile capire che il fratellino più piccolo con cui giocavi non c'è più. Ci sono poi i ringraziamenti al Presidente che, come sapete, è stato molto sensibile alla problematica di questo attentato e farà iscrivere Stefano Guy Taché nella lista dei terroristi, delle vittime del terrorismo in Italia. Conclude Gadi: oggi sono convinto più che mai che il nostro piccolo Stefano non sia morto invano. Oggi la comunità ebraica non è più sola. Parole di Gadi. Siamo riusciti ad avere un piccolo estratto del telegiornale di stamattina che si riferisce a questa cerimonia.
Ah, scusa, posso dire una cosa?
Sì, come no.
Vorrei vorrei ringraziare anche l'amico Claudio Pagliara che è qui e che provvederà a registrare una parte di questa trasmissione e a mandare in onda, non si sa bene quando, ma andrà in onda. Grazie Claudio e grazie ai tecnici.
Prende l'omaggio al piccolo di 2 anni, morto nell'attentato della sinagoga, lui, 30 anni, vittima del terrorismo, assassinato all'uscita del tempio da estremisti palestinesi, di maggior ferita tra i 40 persone. Quella ferita è ancora viva, pure ebraica, la più antica della diaspora occidentale. Una cerimonia solenne, ricordato Stefano, vittima di mani assassine per odio antisemita, riprese le parole del capo dello Stato pronunciate nel 2007 in occasione della giornata della memoria.
Antisionismo significa negazione della fonte ispiratrice dello Stato ebraico, delle ragioni della sua nascita ieri, della sua sicurezza oggi, al di là dei governi che si alternano alla guida di Israele. No all'antisemitismo, anche quando esso si traveste da antisionismo.
Nel preparare questa serata mi sono reso conto di quanto sono lunghi 30 anni, mi sono reso conto che probabilmente chi non ha oggi almeno 50 anni, 48 o qualcosa del genere, non può ricordare come e perché si è giunti a questo attentato, perché questo attentato ha avuto una sua gestazione estremamente problematica. Vediamo quindi un estratto di Sorgente di Vita. Questi microfoni sono sempre un estratto di Sorgente di Vita. No, va bene, va bene. No, lascialo. Un estratto di Sorgente di Vita che sono una quindicina di minuti, che riepiloga quanto è accaduto nel mese precedente, nei mesi precedenti all'attentato.
Facciamo un passo indietro. Prima di quel bimbo morto, prima di quel sangue, che cosa c'era stato? C'erano stati purtroppo molti segni inquietanti. Ricordiamone alcuni. Una bara vuota era stata deposta il 25 giugno durante il corteo sindacale davanti alla sinagoga, con grida ostili non solo contro Israele, ma anche contro gli ebrei, proprio sotto le due lapidi che ricordano i 2091 ebrei romani deportati e i 78, tra i 335, uccisi alle fosse ardeatine. Perché la sinistra italiana, se aveva veramente a cuore la sorte del popolo palestinese e la pace, non ha invece cercato un dialogo con la sinistra israeliana, che è una forza viva in una democrazia altrettanto viva, come ha dimostrato l'imponente comizio dei 400.000 a Tel Aviv? Perché il sindacato italiano non ha cercato un dialogo con il sindacato israeliano, che in quel paese ha un larghissimo consenso? Viene spontanea una domanda: è Begin o Israele nella sua interezza che la sinistra respinge?
Ho provato ad accorciarlo, non ci sono riuscito, era impossibile. Avete sentito negli ultimi minuti e prima dell'intervista di Alatri tutta una serie di domande che, devo dire, a distanza di 30 anni sono rimaste senza risposta. Quando ho finito di mettere a posto questo filmato, mia moglie l'ha visto e ha aggiunto una domanda: perché non siamo partiti allora? È un'altra domanda senza risposta. Quell'attentato si colloca a pieno titolo negli anni di piombo. È un attentato che ancora oggi lascia una marea di interrogativi e nella fase adesso immediatamente successiva io offrirò la mia testimonianza e Marco Sarfati, che è stato vittima e al tempo stesso soccorritore in quanto medico nel corso di quella giornata, vi offrirà anche il suo punto di vista. Vediamo di seguire un attimo come gli eventi si sono svolti attraverso alcune immagini che ci possono aiutare. Questa è la lapide che è posta all'ingresso della sinagoga di Roma nel punto in cui è avvenuta la tragedia maggiore. Già poche ore dopo i giornali titolavano a pieno, riportando da una parte più o meno quello che era successo, ma se si va a leggere si resta impressionati dalla scarsa conoscenza di come si erano svolte le cose all'interno della sinagoga, si confondono le feste, il bar mitzvah e quant'altro. Riporta già la foto simbolo di questo attentato, che ha fatto poi il giro dei giornali di tutto il mondo, e il bambino in braccio alla vigilessa, per chi non lo sapesse, è il mio figlio Jonathan. Allora, già il giornale, come vedete, parla in sé, sparano e lanciano bombe a mano. Io quella mattina ero andato al tempio, come facevo in tutti i giorni di festa, e ho notato immediatamente il vuoto nella piazza. Non c'era la solita macchina della polizia, non c'era nessun poliziotto, nemmeno i vigili urbani, ai quali eravamo abituati, venivamo da Rosh Hashanah, Shabbat, Kippur, l'indigestione di Beit HaKnesset che si fa tutti gli anni in questo periodo, non c'era nessuno. Entrando ho visto soltanto due o tre persone della nostra sorveglianza, gli ho chiesto: ma che succede che non c'è nessuno? E questi mi hanno risposto: beh, verranno. E io sono entrato e sono rimasto dentro al tempio. Bene, come si sono svolte le cose? Il tempio qui lo vediamo di fianco, l'ingresso principale è in questo punto qui che vi mostro adesso. Questa è via Catalana, accorciata per esigenze evidentemente di disegno. Su questo marciapiede, dove si vede solo la folla, grazie a Dio c'erano le macchine posteggiate che hanno in larga misura preso la loro buona parte di schegge, le hanno neutralizzate e hanno offerto anche riparo a chi si doveva nascondere. Sembra che, sono quasi tutti d'accordo, che ci fossero delle persone che lanciavano bombe a mano, che si trovavano di fronte al portone di Rav Toaf, che sta qui, sta praticamente quasi davanti all'ingresso che è stato attaccato. C'erano delle altre persone che gli coprivano le spalle da una parte e dall'altra di via Catalana. Non ho mai sentito nessuno che contestasse questa disposizione delle persone. Io nel corso dell'attentato sono finito, stavo più o meno qui quando è iniziata la...
Sono le ore 21.
Scusate, il computer mi parla da solo. mi trovavo più o meno in questo punto qui, non vedevo niente in quanto mi ero buttato sotto una macchina, ma mi volavano sopra le bombe, quindi ho potuto in qualche maniera quasi triangolare la posizione dei terroristi e il volo delle bombe. I terroristi si trovavano davanti al portone di Toaf, su questo non c'è dubbio. Dunque, lo vediamo meglio. I giornali immediatamente hanno risposto: perché nessuna pattuglia di guardia? È assodato, non c'era nessuno. E questa è via Catalana come la si vede oggi. Vedete, questo qui è il portone di Rav Toaf, si vedono le persone della sorveglianza, questo è il portone dove è avvenuta la tragedia. Ci sono altri due portoni lungo questa strada, oggi qui giù in fondo c'è una derritta dei carabinieri che si vede, e all'epoca invece lì erano accostati dei terroristi in copertura. C'erano macchine parcheggiate da una parte e dall'altra della strada. Allora, vi dicevo prima, questo attentato fa parte degli anni di piombo e ha lasciato tutta una serie di punti interrogativi ai quali nessuno ha mai saputo dare una risposta. Intanto vi domando una cosa: avete mai sentito parlare di un attentato fatto con le bombe a mano? Qui in Israele abbiamo subito centinaia e centinaia di attacchi, suicidi, bombe, autobombe, di tutti i tipi. Avete mai sentito parlare di un attacco fatto con le bombe a mano? Probabilmente no. Gli attacchi, questo tipo di attentati non si fanno con le bombe a mano. La bomba a mano è uno strumento molto particolare che espone chi la lancia agli stessi rischi di chi la riceve. E quindi avete visto nei film i bravi Marines che sfondano la porta con la pedata, buttano la bomba a mano dentro, ma loro stanno fuori e sono al coperto. Quindi perché l'uso delle bombe a mano? In secondo luogo, queste bombe a mano hanno i terroristi si trovavano, vedete, ecco, questa era la posizione dei terroristi e questa era la posizione del cancello. C'erano 10-15 metri, non di più, anche di meno, perché la strada non è larga. Non potevano lanciare le bombe a mano tra la gente che stava sul marciapiede, perché sarebbero rimasti colpiti anche loro. Che cosa hanno fatto? Hanno lanciato le bombe a mano da questa posizione verso il giardino, in questa parte qui, nel portone principale del tempio, dove non c'era nessuno. Le bombe sono esplose dietro alla gente e hanno sollevato i sassi del giardinetto, tant'è vero che l'urlo, non so se tu pure l'hai notato, l'urlo della gente in una prima fase era sassi, sassi, perché volavano questi sassi.
Ma il segno...
I segni sulla facciata?
No, il segno di una bomba ancora oggi si possono
vedere. Sì, sì, arriviamo a quella bomba. Hanno lanciato poi alcune bombe in questa direzione, una è scoppiata più o meno qui, a mezz'aria, di fronte all'ultimo dei portoni, e ha preso, poveraccio, Hazan, il quale, Nissim, il quale la bomba gli è scoppiata sopra, lui la stava guardando, ha perso un occhio. Un paio di bombe non sono esplose, le ho viste passare e non sono esplose. Io vi posso dare una testimonianza, perché ero nascosto più o meno a questo punto sotto un'automobile, avevo buttato per terra Jonathan con tanta violenza che gli ho provocato delle forti contusioni, perché ho cercato di buttarlo per terra e poi mi sono buttato sopra di lui. Queste bombe l'ho vista come fotografata in cielo, proprio che mi volava sulla testa, e un paio di bombe non sono esplose. Però una cosa vi posso dire, ho avuto l'impressione che ci fosse solo una persona a lanciarle le bombe, perché arrivavano con una cadenza precisa, ogni qualche secondo ne arrivava un'altra. Ora, io avevo letto degli attentati precedenti, ricevevo i giornali israeliani, ero abbonato all'epoca e quindi conoscevo un po' la dinamica degli attentati che c'erano stati precedentemente. Sono tutti attentati che sono stati fatti con bombe ad alto potenziale e sono caratterizzati da un fatto: subito dopo aver lanciato le bombe, i terroristi si sono avvicinati e hanno finito le persone che stavano a terra, hanno fatto una specie di esecuzione sommaria delle persone che stavano a terra prima di fuggire, hanno scaricato i mitra sulle persone. Quindi io stavo sotto la macchina qui e convinto di essere agli ultimi istanti di vita, perché sarebbero arrivati a spararmi. Allora ho fatto un rapido calcolo mentale, ho pensato che il rischio minore sarebbe stato attraversare la strada e buttarmi nel portone che avevo un pochino, dovevo andare in diagonale più o meno in questo modo, ecco, così, in questa maniera qua, da qua verso qua. Lo ho fatto con Jonathan sotto il braccio e l'ho fatto e mi sono buttato dentro un portone, mi sono nascosto dietro l'arco. Mi sono nascosto dietro un pesante portone di legno. Non ho fatto a tempo a mettermi dietro al pesante portone di legno, ho cominciato a sentire gli spari di mitragliatrice, che io pensavo fossero diretti verso i poveretti che non avevano fatto quello che avevo fatto io, invece sono evidentemente serviti soltanto per la copertura. In questa posizione, subito dietro ai terroristi o vicino ai terroristi, c'era Alberto Di Consiglio, il figlio del mitico Moretto, che era l'unico armato, aveva regolare porto d'armi e faceva il suo turno di sorveglianza armato, e non ha avuto il coraggio in quel momento di tirare fuori la pistola. Bene ha fatto, perché chi stava di supporto a chi lanciava le bombe lo avrebbe sicuramente ucciso.
Davide, scusa, ti interrompo, ma non era di turno.
Non era di turno? Beh, era presente comunque.
Era nel suo ufficio, non era di servizio. Non c'era nessuno di servizio.
Vabbè, hai fatto bene a correggere. Dimmi, Giorgio.
Dato che ci ho parlato l'altra settimana e stiamo ricostruendo lo Shalom,
sì,
lei mi ha dato una tesi diversa da quella che dicevi te.
Ah,
mi ha detto che non era di turno, confermo, e ha provato a sparare, ma c'era la doppia sicura, non è riuscito a sparare.
Un'altra. Comunque, diciamo, non ha sparato. Andiamo avanti e voglio concludere. Allora siamo arrivati che è avvenuto questo attentato. Che cosa è successo nel corso di questo attentato? A mio giudizio, una delle bombe, probabilmente la seconda bomba lanciata, che era diretta verso questa parte centrale, ha colpito il cancello e è caduta per terra davanti al cancelletto di ingresso. Quello ha mandato per aria i conteggi di un attentato che non avrebbe dovuto fare morti, ma doveva essere più dimostrativo. La bomba è caduta tra i piedi del povero Stefano, di Emanuele, di Gadi, di Daniela Gai e del marito Josef, causando il disastro. E a questo punto, avvenuto l'attentato, i feriti si mettono a correre. I feriti, quelli che potevano muoversi, si mettono a correre in questa direzione per raggiungere Portico d'Ottavia e dirigersi verso il Fate Bene Fratelli. Qui c'erano appostati degli altri uomini a protezione, sono tutti concordi che ci fossero degli uomini qua a protezione dei terroristi, non hanno sparato e non hanno infierito sulle vittime che se ne stavano andando. Vi dicevo, siamo negli anni di piombo e nei misteri della Repubblica. L'agente si dirige, no, scusate, siamo andati avanti, ci deve essere la fotografia del Fate Bene Fratelli, non so perché, non... Ok. Il Fate Bene Fratelli comunque sta più giù, chi ha potuto l'ha raggiunto a piedi, chi non ha potuto lo ha raggiunto in... aiutato, portato a spalla da altre persone. Siamo ai feriti. Questa ragazza è sulla Mittorghieto, è una mia nipotina, e questo è un altro ferito che viene soccorso, vedete, tenuto anche per i piedi. Qui siamo con Nathan Orvieto, Renata che si sta prendendo cura ma è ferita anche lei, e questa, la testa che si vede in basso, è quella di mia zia Giuditta Orvieto, la mamma di Giuliano Orvieto, che io, guardandola dall'appartamento dove poi mi avevano portato subito dopo la fine, diciamo, degli spari, l'avevo data nella prima telefonata che ho fatto a casa, l'avevo data probabilmente per morta, perché stava proprio ferma, immobile, stesa per terra. Allora, vedete che in queste fotografie si vede benissimo che ancora non sono arrivate le forze dell'ordine. Tutti i soccorsi sono stati praticati dalle persone che si trovavano lì, che avevano avuto migliore sorte degli altri. E a questo punto c'è da domandarsi, da porsi un'altra domanda: come ha fatto il fotografo a trovarsi lì per caso? Prima delle forze dell'ordine lui già era lì pronto a fotografare. Qui stiamo parlando, siccome le forze dell'ordine sono arrivate in 3-4 minuti, stiamo parlando proprio dell'istante in cui c'è stata la tragedia. Il fotografo si chiama Roberto Barberini. Io ho fatto qualche ricerca su questa persona e ho trovato che questo fotografo è specializzato nel fotografare i personaggi politici. Lui vende fotografie dei personaggi politici, da quelle che si mettono nelle cornici dentro gli uffici fino a quelle che figurano nei giornali, nei politici, nella loro casa, eccetera, eccetera. Ha avuto delle imbeccate? Non lo so. Questo è l'elenco dei feriti di quella giornata. Ah, ecco, questa è la fotografia del Fate Bene Fratelli. Ecco, vedete, qui c'è stato l'attentato, la gente correva e veniva al Fate Bene Fratelli, che è questo edificio qua sull'isola di Berina. Per la cronaca, da quest'altra parte c'è l'ospedale israelitico. Adesso arrivano i soccorsi, arrivano le forze dell'ordine. Chi è che sbarca a Portico d'Ottavia in quel momento? Camionette della Guardia di Finanza. Solo dopo arriveranno carabinieri e polizia. Ma camionette della Guardia di Finanza. Io ho rischiato di essere arrestato perché ero in uno stato isterico, evidentemente, e ho attaccato verbalmente un ufficiale della Guardia di Finanza: dove eravate, che cosa stavate a fare stamattina, perché non c'eravate, inviperito per la loro assenza sulla scena del attentato. E ovviamente arrivano le ambulanze, il traffico nel frattempo è andato completamente in tilt, il Lungotevere è bloccato e così via. Si arriva all'ospedale, siamo di sabato, e qui succede un'altra cosa strana. L'ospedale in quel momento è perfettamente attrezzato, le sale operatorie sono tutte pronte e vuote perché non curano, non fanno niente di sabato, ma le equip mediche erano state tutte convocate con la scusa o con la ragione o col motivo di un corso di aggiornamento o di un corso di qualche genere, per cui le equip stavano tutte con il bisturi in mano pronte ad intervenire. Per tanti anni ho rimuginato su tutte queste cose, finché un bel giorno finalmente il Presidente della Repubblica, Cossiga, rilascia un'intervista di cui qui riporto qualche estratto, e il Ministro degli Esteri, 10 virgolette davanti, 10 virgolette di dietro, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina negli anni 70-80, ha svelato che in quegli anni i governi di Roma permettevano ad organizzazioni terroristiche palestinesi di agire liberamente in territorio italiano in cambio di un impegno a non colpire obiettivi nazionali in Italia e nel mondo. L'accordo, secondo Abu Sharif, era stato denominato l'accordo Moro, riprendendo il nome di Aldo Moro, l'ex presidente del Consiglio, assassinato nel 78, che ne era responsabile. Se l'Italia aveva ottenuto l'immunità dal terrorismo palestinese, come mai ebbero luogo nel paese attentati sanguinosi contro obiettivi ebraici? Se c'era un accordo, come mai furono uccisi ebrei innocenti? Ora Cossiga rivela tutta la verità. In cambio di una mano libera in Italia, ammette in un'intervista speciale, i palestinesi hanno assicurato la sicurezza del nostro Stato e l'immunità degli obiettivi italiani al di fuori del paese da attentati terroristici, fintanto che, attenzione a questa frase, fintanto che tali obiettivi non collaborassero con il sionismo o con lo Stato di Israele. In altre parole, gli italiani non si toccano, ma se sono ebrei questo è già un altro paio di maniche. L'ultima frase, ad onor del vero, è del giornalista. Nell'intervista c'è stata un'altra...
Dove è?
Si trova su tutti i mezzi, su internet. Sì, sì, è un'intervista... No, è apparsa su... qui in Israele, su Marib, se non sbaglio. Poi è passata ripresa... Poi è stata tradotta... Sì, poi è stato tradotto. Ora, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere personalmente il Presidente Cossiga. Io nella mia vita precedente, dall'altra parte del mare, sono stato tra l'altro Presidente del Beneberit di Roma, e quindi Cossiga si è rivelato veramente un amico del Beneberit, ha partecipato diverse volte, e quindi queste cose, oltre che leggerle sul giornale, le ho sentite a viva voce. Però c'è una frase che, nel rimettere a posto questi appunti per stasera, mi è saltata agli occhi, che avevo sempre sorvolato. E la frase è questa: se avessi saputo che le volanti della polizia erano state istruite ad andarsene quella mattina, nell'ambito di quell'accordo di cui mi hanno sempre negato l'esistenza, malgrado i contatti che Cossiga poteva vantare nell'ambito dei servizi di sicurezza, non è che gli raccontassero sempre tutto, nemmeno quando era presidente. Cioè, forse tutto sarebbe andato diversamente, ma allora se lui non l'ha saputo allora, ma l'ha saputo dopo, che c'erano state istruzioni precise alle volanti della polizia di andarsene? L'ultimo ritaglio è, posso dire con certezza, sempre parole del Presidente Cossiga, e questa è la cosa che ci dovrebbe preoccupare più di ogni altra. Posso dire con certezza che anche oggi esiste una simile politica. L'Italia ha un accordo con Hezbollah per cui le forze UNIFIL chiudono un occhio sul processo di riarmamento purché non siano compiuti attentati contro gli uomini del suo contingente. Cossiga invita attraverso le pagine del giornale la magistratura ad andarlo a interrogare su queste gravissime affermazioni, nessuno lo è più andato ad interrogare. Noi però sappiamo, perché ci abbiamo gli occhi per vedere, che evidentemente questo lodo Moro non soltanto è vivo e vegeto, non soltanto continua a funzionare, ma continua a funzionare probabilmente anche in altri campi, nel campo dell'informazione, come ci ha fatto sapere controvoglia Riccardo Cristiano, e nel campo dei media e probabilmente anche in altri settori. Questa è la mia testimonianza e qui ci sono alcune fotografie che sono le fotografie che avete visto prima, riprese un po' meglio, di Jonathan. Questo è Jonathan quando è tornato a casa dopo qualche giorno di ospedale. Guardate il foglio di dimissione dal Bambin Gesù, a distanza di qualche giorno dall'attentato, sarebbe stato esposto allo scoppio di bombe, sarebbe stato. Purtroppo questo è il triste epilogo. E questo è il dolore della gente di Portico d'Ottavia. Credo di avervi detto un po' tutto quello che sento, e è chiaro che dalle parole che ho detto si deve tracciare l'unica logica conseguenza, l'unica logica spiegazione è che ci sia stato, forse nell'ambito del Lodo Moro, forse fuori del Lodo Moro, un tacito consenso, forse neanche tanto tacito, perché spostare le forze dell'ordine non è una cosa tacita, è una cosa effettiva, ad un attentato che non provocasse vittime, ma che fosse dimostrativo, forse per sbollire la pressione, per consentire di liberarsi della pressione che abbiamo visto nel filmato precedente. Era un periodo terribile e forse pensavano che con una cosa del genere le potevano disinnescare tutta la questione.
Passiamo al prossimo.
Sì, passo la parola a Marco, non so se coinciderà con quello che dico.
Io mi trovavo a Roma in quel periodo, ero in vacanza insieme a mia moglie e mia figlia, e ero venuto a Roma per le feste di Capodanno di Kippur. Per fortuna mia moglie subito dopo il giorno di Kippur tornò in Israele e quindi scampò quel grave pericolo. Generalmente quando mi trovo a Roma frequento il tempio di rito spagnolo, il tempietto come lo chiamavamo noi a Roma, ma quella mattina decisi di andare al tempio maggiore e per assistere alla cerimonia dei bambini a cui non avevo mai assistito, e anche per cogliere l'occasione di rivedere e salutare il rabbino Toav, il mio maestro Rav della Rocca, e anche salutare il mio amico Rav Funaro, amico di tanti anni di studio al Collegio Rabbinico di Roma. Quella era una bellissima giornata, quella che noi chiamiamo una bella ottobrata romana. Nessuno poteva immaginare, pensare che da lì a poche ore quella giornata di festa si sarebbe tramutata in tragedia, e questo solo una settimana prima dell'anniversario del 16 ottobre. All'interno del tempio ciò che attirava l'attenzione del pubblico era la presenza inconsueta di tantissimi bambini insieme ai familiari, insieme ai genitori. E qui avvenne il primo miracolo quel giorno, perché ci fu un attentato ma avvennero anche dei miracoli. Molte famiglie subito dopo la cerimonia abbandonarono il tempio e quindi nel momento dell'attentato erano già molto distanti dal tempio. E in quella giornata questo avvenimento può essere considerato come qualcosa di miracoloso. Pochi minuti prima di mezzogiorno il tempio era ormai vuoto. l'unica uscita per il pubblico era quella che dava su Via Catalano. Non sapevo il motivo per cui non si usciva dall'uscita principale.
Non si usciva sempre da Via Catalana?
Io erano già parecchi anni che non vedevo a Roma. Gli unici che erano rimasti all'interno del Tempio erano il Rabbino della Rocca, Funaro e il sottoscritto. E noi eravamo arrivati quasi praticamente all'uscita del portone interno e stavamo per scegliere il primo scalino. Non abbiamo fatto in tempo a scegliere il primo scalino, che udimmo quattro esplosioni violentissime. Qualcosa di terrificante, che non avevo mai avuto un'esperienza simile. E immediatamente dopo si potevano sentire anche i colpi secchi di raffiche e di armi automatiche. Lo Shammash, l'assistente dei rabbini, il collaboratore dei rabbini, che ci precedeva di pochi metri, ci venne incontro gridando: attentato, attentato, chiudete il portone. In pochi secondi ci ritrovavamo di nuovo all'interno del Tempio, non per pregare, ma per ripararsi dal fuoco, dall'odio insensato di uomini che di umano non avevano niente. E mentre all'esterno della casa di Dio si consumava un efferato atto di terrorismo contro persone innocenti, noi in un'atmosfera surreale eravamo in preda allo sgomento. Il rabbino della Rocca, quasi piangendo, andava ripetendo il nome del figlio, Jonathan, che questa sera è qui presente, pensando che si trovasse fuori dal Tempio. Raffunaro era in uno stato di ansia angosciosa e implorava, invocava Dio. Io non riuscivo a capacitarmi, continuavo a chiedermi: ma com'è possibile? Vivo in un paese dove il terrore è all'ordine del giorno e mi ritrovo coinvolto in un attentato nella mia città natale, nel quartiere dove sono nato e cresciuto e a pochi metri di distanza dall'abitazione dei miei genitori. Ero in uno stato di torpore che annebbiava la mia mente. Fu il suono delle sirene incessante che mi riportò alla dura realtà. La mia coscienza di ebreo prima di tutto e poi anche di medico mi imponeva che in quel momento dovessi trovarmi in soccorso ai feriti. Attraverso l'uscita di servizio che si affacciava sul lungo Tevere, in un istante mi trovavo già davanti all'ingresso principale del Tempio. Lì a pochi metri dalle tre palme giaceva sull'asfalto immobile il povero Max Shangar. Era pallidissimo, respirava a fatica. Le schegge lo avevano colpito in più parti degli arti inferiori. I pantaloni erano completamente intrisi di sangue, il polso debole, la frequenza elevata, tutti segni che non fanno ben sperare. Non avendo alcun mezzo per trattare un ferito di questo genere, onde evitare il pericolo di shock ipovolemico per emorragia, l'unica cosa che potevo fare in quel momento fosse quella di praticare due lacci emostatici da ambo i lati al di sotto della regione inguinale. E in mancanza di lacci feci uso di cravatte e cinte. Ecco, questa è la prima volta che la vedo. Fortunatamente, subito dopo, Shangar fu trasportato in ambulanza al vicino ospedale. Ancora oggi, a 30 anni da quel tragico evento, sono visibili sulla storia del Tempio i segni dove avvenne l'impatto delle bombe. E proprio lì, è proprio lì di fronte al cancello, sdraiato sul bordo del marciapiede, c'era Nathan Orvieto. Il corpo non presentava ferite gravi, ma il suo volto, che non potrò mai dimenticare, lo sguardo, gli occhi, facevano trasparire tutto il terrore, la paura, l'angoscia di quei terribili e interminabili momenti.
mi sembrava che...
Scusate, è la persona di cui si vede la gamba e che viene trattato dalla moglie.
Mi sembrava che Nathan fosse ferito più nello spirito che nel corpo, e per questo cercai di confortarlo, di rincuorarlo, ma specialmente di tranquillizzarlo. Di più in quelle condizioni non si poteva fare. Orvieto fu l'ultimo ferito, per quel che so io, soccorso dalla Croce Rossa. Quell'ignobile attentato provocò la morte di Stefano Taché, il ferimento di 35 persone, di cui alcune molto gravi. Il bilancio di tale scempio poteva essere molto più grave se le macchine parcheggiate su ambi i lati di via Catalana non avessero fatto da scudo contro la miriade di schegge prodotte da quelle tremende esplosioni. Ma ciò che si rilevò estremamente di estrema importanza quella mattina fu il trasporto tempestivo, immediato, dei feriti al vicinissimo ospedale Fatebrene Fratelli. Molti arrivarono al pronto soccorso in macchina, altri in motorino, alcuni addirittura a piedi. In quel periodo in Israele era ufficiale responsabile delle commissioni mediche del distretto di leva di Tel HaShomer, compito importante ma non ad alto rischio bellico. Quella di Roma fu la mia prima ed ultima esperienza di guerra, se così posso definirla, sì, perché di guerra si parla, si tratta. Il terrore è ormai diventato non soltanto un problema della nostra regione, ma è diventato un problema di tutto il mondo. Si può dire che è come una malattia, una pandemia, e la matrice è sempre la stessa, o quasi sempre la stessa, il fondamentalismo islamico. Cosa è cambiato in questi 30 anni? Non è cambiato un bel niente. Se qualcosa è cambiato forse in peggio. Ne è la riprova l'ultimo attentato allo scuole ebraiche in Francia, e quest'ultimo, quello del pullman di turisti israeliani quest'estate in Bulgaria. Il futuro non sembra molto roseo. La situazione geopolitica dell'intera regione è in continua evoluzione, e non in senso positivo. In questi ultimi anni si è parlato spesso delle primavere arabe. A me sembra che da noi sia arrivato l'inverno della steppa siberiana. Nel libro del profeta Osea, al capitolo 8, verso 7, è scritto: «Ki ruach Israel vesufata ikzou, chi semina vento raccoglie tempesta». Ecco, l'invito, la speranza mia, di tutti noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, è quella che forse un giorno potremo cambiare la parola ruach, vento, con ava, amore, e la parola sufa, che è tempesta, con la parola shalom, che è pace. Chi ava Israel ve shalom yakziru. Toda rabba.
Proseguiamo adesso con i telegiornali del giorno dopo, e poi ci abbiamo tempo per il dibattito per quegli interventi. Vediamo adesso il telegiornale della sera dell'attentato, quindi siamo alle 8 di sera del 9 ottobre.
Volevo...
Sì?
No. Mi potete vedere com'ero 30 anni fa?
Una banda terroristica spara sugli ebrei che escono dalla sinagoga di Roma dopo il Sukkot, la festa delle capanne. Morto un bambino, 36 feriti. Solidarietà col dolore e la rabbia della comunità israelitica.
Basta la guerra, basta la guerra, basta la guerra. oggi della festa delle capanne, Sukkot, si è trasformato in tragedia. Il bambino di 2 anni è morto, feriti sono 36. Roma, su Lungotevere dedicato a Beatrice Cenci, c'è la sinagoga. Il sole è arrivato alla giornata della festa ebraica. Alle 11.50 all'interno, due terroristi si avvicinano alla guardia giurata, le servizie davanti al tempio. Fino a questa notte c'erano i blindati della polizia. Stamattina non ci sono più. Altri 4 terroristi, e questo sembra il conto esatto della forza numerica del comando, sono nei pressi. I testimoni sono concordi, tutti giovani, della pelle olivastra, forse tra loro una donna. La gente sta uscendo dal tempio quando si scatena la sparatoria. L'esplosione delle bombe a mano, forse 5, le quali non esplosa, si sovrappone al fragore delle armi lunghe automatiche, cioè delle mitragliette e dei cilindri. E sono 2 minuti di fuoco. Poi vedo un golfo amarante da Piazza Salerno che si allontana velocemente. A bordo i terroristi in fuga. Scatta l'emergenza antiterrorismo di terzo grado, la massima emergenza. Sul posto arriva anche il procuratore capo di Roma, Gallucci. Molte strade della città vengono sbarrate al traffico per favorire la corsa delle ambulanze che fanno la spola con l'ospedale.
Non vado avanti con il telegiornale perché vogliamo lasciare un po' di spazio agli interventi.
Vorrei ringraziarvi molto per questa occasione di ricordo. E come sempre,
per lei,
no, penso che sia importante per l'Italia, per noi come italiani, non dimenticare quello che è successo 30 anni fa nella nostra capitale. E ancora una volta oggi c'è stato un ponte ideale tra Roma e Gerusalemme, quindi è stato importante farlo qui dopo che questa mattina, alla presenza del Capo dello Stato, naturalmente c'è stata la commemorazione romana. E credo che la scelta, vorrei anche congratularmi per la scelta dei brani proposti, oltre che naturalmente la cosa più importante per le testimonianze personali che meritano rispetto e che sono una fortuna averle, perché sono passati solo 30 anni. Ma dobbiamo fare in modo che tra altri 30 e 30 ancora questa memoria non passi. Ci sarà Jonathan tra 30 e 30. Ma poi ci saranno i suoi figli, ma dobbiamo ricordarle queste cose, soprattutto perché noi nella nostra capitale, nel nostro paese, siamo stati non dominati, ma certo abbiamo avuto un così forte impatto di questi seminatori di vento. Ed è questa la vergogna di cui tutti dobbiamo sentire il carico, lo dobbiamo sentire come italiani, in primo luogo le istituzioni, di aver vissuto degli anni in cui quei seminatori di vento riuscivano a dominare il mondo dell'informazione, il sindacato, praticamente era un modo per imporre un pensiero unico, sembrava forse quasi di vivere un clima da 1984, stavo pensando, in cui tutto viene mistificato, in cui tutto viene portato al contrario di quella che è la verità. Ed ecco che quindi chi è terrorista attraverso una trasposizione di immagini diventa è identificato con delle vittime e chi è una vittima è identificato con dei presunti attentatori all'umanità. Ed ecco che avviene quella equazione che ancora oggi è troppo diffusa, sionismo, Israele, uguale semitismo, ebrei, quindi si afferma l'antisemitismo. Quindi un bambino viene ucciso perché ha la colpa di essere ebreo. Noi possiamo vedere oggi come siete cambiati voi rispetto a 30 anni fa, non possiamo sapere come sarebbe cambiato Stefano Taché da 2 anni a 32 anni. È questo che ci deve far pensare. Come fare per combattere i seminatori di vento? Come fare per combattere quelli che ancora oggi superficialmente E poi ci sono anche pochi poveracci che ci credono, insomma, naturalmente. Pensano che prestando solidarietà si debba anche combattere Israele e quindi poi attaccano anche gli ebrei in generale. Lo abbiamo visto recentemente in Francia, lo vediamo tutt'oggi in tanti paesi. Ecco, io penso che l'Italia di oggi sia maturata. Certo, le situazioni drammatiche esistono ancora nel mondo, ma la presenza del Capo dello Stato stamattina al Tempio Maggiore credo che sia stata un segno molto importante e penso che insieme possiamo fare qualcosa, intanto con incontri come quello di oggi e poi di nuovo il 16 ottobre, perché è molto giusto il collegamento tra le due date. E mi è venuto anche da pensare, Stefano Taché è stato attaccato perché è ebreo, ha perso la sua vita solo per quello, colpevole di una tragedia in un posto che lui non conosceva neanche. Shlomo Venezia, che è scomparso pochi giorni fa, un altro testimone, una persona che ha sofferto fino all'ultimo giorno della sua vita Auschwitz e che ha sentito quindi il dovere di testimoniare, ecco quindi ancora l'importanza della testimonianza, ha sofferto solo perché ebreo. Ed ecco quindi l'importanza per noi di dire: allora siamo tutti ebrei perché siamo tutti italiani, perché non può esserci un motivo per pensare che ci sono alcuni italiani che in quanto ebrei non hanno diritto ad essere difesi come gli altri. Ed è il motivo per cui dobbiamo in ogni occasione di attacco terroristico sentirci parte di chi è colpito. L'11 settembre 2001 eravamo tutti newyorkesi e dobbiamo ricordarlo ancora oggi perché siamo stati colpiti tutti insieme. Ed ecco il discorso che si faceva prima sul terrorismo che ci attacca tutti, così come l'antisemitismo ci attacca tutti, senza frontiere di nazionalità né di origine religiosa, perché è un attacco a un uomo e chi attacca un uomo uccide l'umanità, così come chi salva un uomo, ed è quello che fanno i medici, inizia a salvare l'umanità. E insieme possiamo forse iniziare a spegnere quei venti di tempesta e portare parole diverse. Non so se amore è una parola troppo grande, ma iniziamo con la solidarietà e con l'impegno fattivo, concreto, di costruire qualcosa. E questo è quello che speriamo di fare insieme ed è per questo che sono qui con voi. Torneremo a vederci il 16 ottobre e poi in tante occasioni, anche liete naturalmente, come è stato nei giorni scorsi.
Signor Ambasciatore, grazie delle sue parole e proprio anche della partecipazione con cui lei le ha espresse.
Volevo solo sapere.
Sì. Sì,
le indagini su questi terroristi che fine hanno fatto, cioè che cosa si è trovato, che cosa
si è identificato, è stato identificato il gruppo, nell'ambito di questo gruppo almeno un nome, almeno una persona è stata identificata con certezza, è stata tracciata, è stata trovata in Grecia. In Grecia lo hanno pizzicato che stava tentando di venire in Italia con 60 kg di tritolo, quindi sono sempre attrezzata alla bisogna, e i greci hanno rifiutato l'estradizione in Italia, chiesta con molta tiepidezza, perché nessuno aveva voglia di tenersi un terrorista palestinese in carcere con rischio di, forse era contro il lodo Moro di cui abbiamo parlato. Fatto sta che la polizia o la sicurezza greca, lo ha imbarcato su un aereo e l'ha scaricato in Libia. Sorte che è toccata anche a quelli che sono stati presi da noi a Fiumicino con il missile per abbattere un aereo dell'Al, l'hanno caricati in cinque, l'hanno presi, missile compreso, sull'aereo, con un aereo militare, sono stati portati il famoso aereo Argo che la settimana dopo è precipitato in circostanze poco chiare in non mi ricordo se fosse prima o dopo, comunque sono tutte cose che si intrecciano con le famigerate stragi di Bologna e di Milano eccetera, voglio dire i misteri sui perpetratori che ci sono per quelle stragi, per quelle stragi lì sono gli stessi di questa, il periodo, la matrice, l'aria che si respirava, i personaggi che gestivano i servizi segreti come cose personali con politiche che nulla avevano a che fare con ciò che il popolo italiano realmente voleva. Comunque questo tizio che poi è finito in Libia, l'Italia non ha mai chiesto l'estradizione dalla Libia. Nonostante che in contumacia sia stato condannato all'ergastolo.
Lo stesso dell'Achille Lauro.
Sì.
Dell'Achille Lauro e su Bologna, sempre così ha rivelato quella pista per il Sinese, su cui adesso sembra che la magistratura forse aprirà un'inchiesta. Per cui insomma sappiamo che è così, però chi vuole ancora intervenire ha una sua testimonianza da portare. Io vorrei solo dire prima di quelli
vorrei parlare con 2 secondi del presidente che era a quell'epoca presidente italiano della Repubblica Italiana, che era ed è ancora uno dei presidenti più amati dagli italiani. Ebbene, Bertini telefonò a mio padre, che era di Mantova, e chiese di partecipare al funerale, perché sentiva la necessità di venire al funerale, e in quell'occasione mio padre rispose no. Non perché non voleva che lui venisse, ma perché non poteva assicurargli che gli ebrei l'avrebbero accolto come avrebbero voluto. E quindi non poteva nemmeno assicurare la sua incolumità. E voi avete visto poi lo stato d'animo degli ebrei dopo quell'attentato. Dopo alcune ore Bertini richiamò, piangeva al telefono e disse a mio padre: la prego, mi faccia venire, ho la necessità di venire per chiedere scusa agli ebrei, cioè. Questo disse Bertini, e allora mio padre gli disse: va bene, lei venga e io parlerò prima con gli ebrei, che infatti furono chiamati al tempio, e se qualcuno oserà farle o dirle qualcosa, da domani non avranno più un rabbino. E infatti Bertini venne e ci fu un silenzio
incredibile.
Vale. Non si sentiva volare una mosca, c'era un'infinità di gente. E però Bertini praticamente venne perché aveva capito e voleva chiedere scusa.
Sì, e tutto questo astio nei confronti dei politici, forse è bene spiegarlo perché chi non era e non ha vissuto non se ne può rendere conto. La cosa che fece imbufalire gli ebrei fu questa visita di Arafat in Italia e il bisogno assoluto, l'abbiamo visto prima nel filmato, di baciarlo, di abbracciarlo in un modo quasi sessuale, vorrei dire, proprio cosa che nelle normali relazioni estere l'ambasciatore, il protocollo della Farnesina non credo lo preveda.
Alcuni avevano abitudini
e
Cristo anche se Berlusconi si è baciato.
Volevo solo ricordare una cosa che non è stata ricordata, sono giorni che ricordo. Sì, ero a Roma, ero lì e subito dopo, non ero al Tempio, ma sono arrivata subito dopo perché abitavo via Reno, la sono corsa subito dopo quando stavano portando via tutti, ma non parlo delle mie cose personali, volevo ricordare anche che in quel clima ci fu anche, forse qualcuno se lo ricorda, un appello contro Israele di molto famoso, sì, di tutta una serie di ebrei, un appello molto pesante, sottoscritto da tantissime persone, di cui non sto a elencare, alcune a noi molto note. Io ricordo molto bene, avevo 5 anni allora, quindi le telefonate prima di quell'appello, firmi, non firmi per quello. Io non avevo nessuna intenzione di firmarlo. Era un appello contro l'invasione del Libano per ritirare, sì è vero, un po' che scusa, però quell'appello pesò moltissimo perché fu anche uno squarcio dentro la comunità ebraica italiana, molto molto pesante, ci vollero molti anni e ancora oggi tra alcune persone si parla di quell'appello, fu tra le altre cose firmato da Primo Levi, che aveva ovviamente un peso morale in quel momento. Sì, molte persone poi hanno ripensato anche, e io non voglio fare i nomi qua, voglio solo dire che
sono le ore 22.
Un altro ricordo forse che può essere interessante per chi è pubblico, che dopo l'attentato un nostro corregionario legato al sindacato organizzò la CGIL a Roma un grandissimo evento con l'AMA per parlare del sionismo. Io fui chiamata per fare una conferenza sulla storia del sionismo ai sindacalisti. E in quell'occasione, in cui poi uscì anche il mio articolo sull'Europeo, su la storia del sionismo, adesso si parla della storia del sionismo, si parla di Theodor Herzl, ma nessuno sapeva nulla di questo, nessuno sapeva nulla. Io poi mi ero laureata con De Felice non tanto tempo prima, mi ero occupata di quello che era successo qua, di come erano state acquistate le terre, quindi fui chiamata anche per quello. E ricordo il silenzio totale durante questa conferenza, che durava parecchio, e poi le domande, domande che manifestavano un'ignoranza abissale. Adesso, da allora ad oggi, le cose sono un po' cambiate perché si parla molto di più, sono usciti molti più libri. Allora non c'era neanche un libro sulla storia di Israele, sulla storia del sionismo. Per cui è vero che se ci guardiamo indietro sono 30 anni, sono tanti e le cose, certe cose non sembrano cambiate, però alcune cose, anche grazie all'attivismo della comunità ebraica, ma non solo, credo che siano cambiate perché c'è meno ignoranza, c'è sicuramente meno ignoranza, se non altro in certi ambienti. Ecco, l'unica cosa che posso dire, ricordo questi due episodi e poi ricordo la tomba, la bara davanti alla sinagoga. Ricordo come oggi fu una cosa pazzesca vedere quella bara davanti alla sinagoga, quindi i collegamenti della bara, dell'appello, tutto questo.
L'ignoranza del sindacato di cui tu hai parlato, c'è un piccolo episodio molto divertente in proposito, e cioè comparvero una mattina sui muri di Portico d'Ottavia dei manifesti del sindacato, dei manifesti 70-100, in ebraico. Avevano trovato qualcuno che aveva scritto un loro intervento solidale o antirazzista, avevano trovato un israeliano evidentemente che ha scritto in corsivo la traduzione in ebraico di questo appello, lo hanno ingrandito, lo hanno appiccicato per i muri di Portico d'Ottavia, cioè come se gli ebrei di Portico d'Ottavia, invece di parlare, avete sentito come si spiega perfettamente il romaccio, parlassero ebraico.
La conferenza sul sionismo fu organizzata il 12 aprile, un bel po' di mesi dopo.
Io
sì. Si presenti.
Sono Mariela Piattelli. Mi sembrava, visto che non siamo entrati in politica fino adesso, ma poi la signora parlava di Bertini, mi sembrava anche giusto ricordare quei politici che ci sono stati vicini,
Spadolini,
Mabonino, i Radicali, Pannella. Cioè, loro sono stati vicino alla comunità sia prima, che durante, che dopo quel periodo che io ricordo, malgrado
fossi... ricordare sì. La sera di Sabra e Shatila, l'allora radicale Francesco Urtelli, era allora segretario del Partito Radicale, lui non era segretario, io di lui, che forse era segretario, vennero in Israele, sono stati gli unici venuti in Israele a vedere cosa era successo. E per cui il radicale Pannella è stato l'unico ammesso senza problemi alla sinagoga. Ricordiamo anche che a Radio Radicale è iniziata la trasmissione di Angelo Pezzana alle 8:30 del mattino dopo la rassegna stampa, mezz'ora dedicata alla lettura dei giornali con l'intervento del pubblico. È stata la prima, diciamo, nucleo della formazione dell'amicizia Italia-Israele di cui lui è ancora il grande promotore.
Sì, volevo anche ricordare la figura di... Io avevo 6 anni, me lo ricordo perfettamente. Io ero a Via Renula, me ne ricordo perfettamente, insomma, quel momento. E, però ecco, volevo ricordare anche Bruno Zevi, che fece un discorso incredibile e soprattutto molto lucido in un momento che la lucidità per ovvie ragioni non
si
era...
può rileggere su informazioni corrette.
Sì, sì. Davide Di Scolpa, dell'articolo di Rosellina Balbi. Però ecco, Bruno Zevi fu il primo a dire in modo chiaro ai politici di allora che l'antisemitismo filosemita era una contraddizione in termini, e questo secondo me, come probabilmente possono confermare, anche perché ha avuto una certa incidenza nella nostra generazione, Jonathan penso che lo può confermare, che noi siamo cresciuti in questo clima, cioè noi abbiamo assistito alla rinascita poi di questa comunità, che è stato sicuramente grazie agli italiani che ci sono stati vicino, eccetera, però soprattutto alle persone come Rafto Haf, come i presidenti, i vari presidenti della comunità ebraica di Roma, che hanno cambiato totalmente il modo di vedere l'ebreo romano in quel contesto. Cioè noi prima, fino all'82, siamo stati sudditi, solo dopo siamo diventati cittadini. Questo è il mio percorso.
Diciamo, considerazione amara quella di Ariella, perché io ho iniziato associando il 16 ottobre all'attentato, anche perché le date sono proprio vicine, no? Quindi c'è una vicinanza anche come concettuale. Dover dire che avete aspettato dopo il 43 l'82 per sentirsi cittadini a pieno titolo è una considerazione amara, e speriamo che, insomma, che non si ripeta più una cosa del genere. Prima di la parola già la volevo, insomma, questa serata l'abbiamo voluta, io l'ho lasciata fare a lui perché è stato bravissimo, ti ringrazio molto. Mi hai fatto rivivere tutto quello che abbiamo vissuto a Loremi, e poi eravamo attaccati al telegiornali, leggevamo i giornali, eccetera. Ma soprattutto per noi, nati nel dopoguerra, è stata la prima manifestazione di antisemitismo, razzista, cioè non c'era ragione. E devo dire, la Simonetta ha giustamente parlato dell'appello, perché dalla guerra del Libano all'appello la comunità ebraica era spaccata. Io mi ricordo, ho fatto una riunione in un centro sociale a Milano ebraico, e mi ricordo, tu hai detto che hai fatto questo intervento sul sionismo, mi ricordo che Davide, mio marito, ha detto: ma noi dobbiamo metterci a studiare il sionismo, e qualcuno senz'altro gli ha detto: ma che studiare, non è il momento di studiare. Invece era proprio il momento anche per noi di studiare e di capire perché si... questo conflitto è senza fine, hai capito?
La cosa più impressionante in quel periodo là era che con chiunque tu parlassi ti chiedevano di giustificarti,
sì,
su quello che era successo.
Ti collego Selina Baldi.
E di fronte a questo, certe persone non riuscivano, perché non sapevano come rispondere. Io ricordo che abbiamo fatto varie riunioni in case private per imparare le cose del sionismo e capire come rispondere a persone di qualsiasi tipo di partito. Adesso, se ti dicevo, perché l'avete fatto? Sembrava come la domanda, perché avete ucciso il Giusto? Insomma, più o meno era quello.
Ma infatti, comunque è stata la prima e la seconda sentito che hanno vissuto prima persona. Jonathan.
Jonathan.
Stiamo in Israele, no?
Ma io intanto volevo portare la mia testimonianza, che è per forza di cose una testimonianza un pochino diversa, perché è con gli occhi di un bambino di 4 anni che ha vissuto queste stesse scene. In molti mi dicono non è possibile che tu te lo ricordi. Io in realtà mi ricordo perfettamente per filo e per segno tutto quello che è avvenuto. Per uno strano caso di come funziona la memoria umana, che io personalmente non so spiegare, non ho audio, cioè ho soltanto le immagini. Probabilmente l'audio era stordito anche dall'esplosione delle bombe, ma io non ho assolutamente audio. Il primo audio che ho, ve lo dirò in un istante, ricordo perfettamente la scena e i momenti precedenti. Ero in braccio a mia cugina Shulamit, che avete visto ferita prima, e giocavo con i suoi capelli lunghi perché mi piacevano tantissimo. Mi ricordo perfettamente quando papà mi ha sbattuto sotto questa macchina parcheggiata lì sulla strada, e mi ricordo perfettamente l'ingresso dentro il portone di fronte, così come mi ricordo perfettamente la casa della signora del Bartolo, dove siamo stati in qualche modo accolti. E dicevo, lo ricordo con la memoria di un bambino, perché dimmi. Una delle cose che mi chiesero, questo è il primo audio che ho, mi chiesero se ero ferito, io risposi di no, e mi fecero spogliare per vedere le ferite, e la prima cosa che fecero era tirare giù i pantaloni. E lì si rivelarono le gambe completamente piene di sangue, ma a me fece molto più impressione il fatto di dover levare i pantaloni davanti a queste perfetti sconosciuti rispetto al fatto
a 4 anni
del sangue. Quindi questa è la cosa che mi ha disturbato più di tutti in quel momento. Ricordo perfettamente il trasferimento a Padre Bene Fratelli in ambulanza con lo Shamash il modenese Alberto. E questa era l'altra cosa che a me fece molta impressione, perché era la persona che mi dava da portare la penna davanti al rettorato nel corso era una persona che conoscevo all'interno della sinagoga. Vederlo steso dentro l'ambulanza con la maschera d'ossigeno,
senza pantaloni,
sì, probabilmente seminuto anche lui, insomma, mi ha in qualche modo fatto capire che c'era qualcosa che non funzionava. Ricordo da lì portati bene i fratelli. Ricordo perfettamente di aver visto Yoram Orvieto, un altro dei miei cugini. Ricordo anche il disappunto quando ho capito che tutti gli altri cugini stavano lì mentre io andavo in un altro ospedale, mentre loro potevano stare lì e continuare a stare insieme mentre io no. E l'altro ricordo fortissimo è legato ai giorni di degenza all'ospedale, dove mi vengono ovviamente a trovare tutti gli altri cugini, e ricordo che mia cugina Liela aveva un libro di disegni di Scherri, di Richard Scherri, che mi piaceva moltissimo e non me lo prestava mai, e si presentò a trovarmi in ospedale con questo libro di Scherri. Qui ero contentissimo del fatto che finalmente si riusciva, però questo per darvi un'idea di come vive un bambino questo tipo di cose. L'altra l'altro grande ricordo che ho è il ritorno a scuola. Io frequentavo l'asilo Montessori vicino casa, e chiaramente tornai in un ambiente nel quale di quello che era avvenuto non si sapeva assolutamente niente. Io non ricordo se loro, forse con voi ne avete parlato con gli insegnanti, non lo so. Io ricordo da bambino, mi ricordo forse aver provato di fare qualche tentativo di approccio nei confronti dei miei compagni di classe, che ovviamente giustamente non ne sapevano assolutamente niente, non erano questo senso di, come posso dire, di, che era un problema soltanto mio, mi ha accompagnato per non poco tempo.
Ma tu eri convinto che il bombardamento fosse generale su Roma?
Ecco, non lo so.
Tu era convinto nei primi momenti, dopo, quando stava in ospedale, che ci fosse stato un bombardamento generalizzato su tutta la città, cioè una guerra proprio di quelle...
Però ecco, ricordo questa sensazione del fatto, evidentemente non è proprio un problema di tutti quanti, ma è un problema in particolar modo mio. L'altra cosa che volevo dire è invece legata a un'analisi un pochino più adulta, secondo me quello che ha detto Ariela è estremamente importante. In alcune delle foto, che forse non si sono viste bene, sono alcuni dei cartelli che sono firmati MCS, il Movimento Culturale Studenti Ebrei, che è nato praticamente in quel momento da Maurizio, Dario e poi quando si è liberato un pochino dai primi momenti di soccorso, insomma di quello che avveniva con Emanuele e di Riccardo. Sono dei cartelli che sono nati da una reazione spontanea ma diversa rispetto alla reazione di pancia che avete visto nei filmati. E credo che quello che è successo attraverso Dario, Maurizio e poi Riccardo in quel momento è stato un qualche cosa di epocale all'interno della comunità e che ha cambiato moltissimo. In questo senso secondo me Ariela ha ragione. La mia generazione, forse anche quelli un pochino più grandi di me, ma che sono cresciuti in quel periodo, hanno vissuto attraverso l'opera di Dario, di Maurizio e Riccardo un certo tipo di risorgimento del proprio ebraismo e del proprio modo di relazionarsi. Io ci sono cresciuto da sempre, però è stato un momento di grandissimo cambiamento e anche per certi versi di critica interna nei confronti di una parte dell'establishment della comunità, ma è stato un percorso, l'inizio di un percorso che poi ha anche portato per certi versi a una rivoluzione interna dentro le nostre stesse comunità, una rivoluzione basata intanto su quello che diceva Simonetta prima, sulla consapevolezza, cioè sul capire chi siamo, come scrisse Maurizio, per nostra scelta e convinzione, non per decisione altrui.
Maurizio Molinari.
Molinari. Ma è stato ha innescato un percorso interno alla comunità che poi ha avuto delle ripercussioni anche a livello di istituzionale, cioè nel senso, io non credo che sia un caso che poi un Riccardo sia diventato presidente della comunità di Roma, cioè questo percorso è un percorso estremamente, estremamente legato, ma non soltanto Riccardo come persona, ma io vorrei dire l'impostazione che in quel momento è nata come impostazione MCSE, in qualche modo è diventata l'impostazione del consenso della comunità italiana. E non era una cosa proprio scontata. Io vi posso raccontare la mia esperienza. Si è parlato prima del fatto che il Papa abbia ricevuto Arafat, eccetera. Io ricordo perfettamente una manifestazione, quindi parliamo già degli anni 90, una manifestazione che è stata è diventata famosa perché è stata l'occasione nella quale Giovanni Paolo II per la prima volta ha di fatto riconosciuto lo Stato di Israele, ha pronunciato le parole Stato di Israele e fu riempita la piazza con bandiere di Israele. Fu un'operazione che Riccardo, Maurizio e Dario iniziarono, ma che andò molto contro un certo tipo di establishment. Quindi questo è uno degli effetti dell'attentato, paradossalmente è stato quello di risvegliare un atteggiamento diverso nei confronti del mondo fuori. Io ho sempre sentito parlare da papà e dalla sua generazione di ciò che la guerra dei sei giorni ha rappresentato per l'ebraismo italiano e della diaspora, ma anche qui in Israele. Credo che in un certo senso l'attentato abbia rappresentato qualcosa di simile dal punto di vista della mia generazione.
La guerra dei sei giorni, almeno fino al giorno della vittoria, è stato un grande movimento di solidarietà per Israele, poi il giorno dopo è finita. L'82 ha messo in chiaro, per chi non avesse ancora capito, che l'antisionismo era l'antisemitismo, come oggi dice anche, riconosce anche il presidente, vice presidente della Repubblica Napolitano.
No, veramente lo riconosce dal 2007, quindi.
Sì, no, ho capito, però come oggi dice, però io lo dicevo dal 67. Comunque, nell'82 ancora gli ebrei non avevano piano, e questo discorso c'è Simonetta della, di discolparsi, veniva anche dall'interno del mondo ebraico, fino all'attentato. L'attentato, come ha detto Jonathan, secondo me è proprio stato un come si dice, un Davide di scuola, esatto, è stato uno spartiacque. Ancora altri interventi? Io penso che potremmo stare tutta la sera a discutere.
Se non ci sono altri interventi facciamo due parole di Torah e il Kaddish, sì, per Stefano.
Esatto, diciamo Kaddish per
sì,
Stefano.
Prima due parole di Torah. Sì. Ci saremmo messo d'accordo con Jonathan, che ci pensava lui.
Jonathan, due parole di Torah e poi facciamo la... spieghiamo...
Sì,
è
il nostro uso prima di fare una piccola preghiera per ricordare una persona, di studiare qualche cosina di Torah che ci rafforza tutti.
Hanno chiesto di dire qualcosa, la prima cosa che mi è venuta in mente, proprio perché parliamo della festa di Sukkot, la festa di Sukkot in realtà, o almeno una delle cerimonie che avveniva quando esisteva il santuario della festa di Sukkot, è la fonte per la, l'invito rabbinico a portare i bambini alla sinagoga. E spiego meglio. La Bibbia prevede che una volta ogni 7 anni avvenisse una cerimonia all'interno del santuario a Gerusalemme, nelle quali il re di Israele, quindi la massima autorità politica, leggeva per intero il libro di Deuteronomio, il libro di Devarim. È uno dei 613 precetti dell'ebraismo, oggi ovviamente è inapplicabile. Nel corso di questa cerimonia la Torah prevede e richiede la presenza degli uomini, delle donne e dei bambini. Allora, questa è una cosa estremamente atipica a livello della Halakha, a livello delle regole ebraiche, perché rientriamo in una categoria di precetti nella quale generalmente le donne sono esenti. Le donne sono, come è noto, esenti da tutti quei precetti positivi legati al tempo. Tutti quei precetti positivi che hanno un qualche nesso con il tempo, le donne ne sono esentate. Quindi è già strano che alle donne venga richiesta una presenza
in un giorno preciso,
è una cosa che in genere non avviene per nessun altro tipo di precetto. La cosa ancora più strana è che venga richiesta da parte dei bambini, i quali per definizione sono assolutamente estranei a ogni tipo di richiesta. E Talmud si interroga su questo punto, e su, per quanto riguarda i bambini, porta una risposta molto interessante. Dice che i bambini vengono per dare merito a coloro che li portano. Ovvero che è vero, i bambini non hanno nessun obbligo di starci, ma ci sono genitori che hanno l'obbligo di portarci. Allora, da questa cerimonia che veniva una volta ogni 7 anni, per estensione si applica lo stesso principio, ed è il principio fondamentale dell'educazione, che prevede che per quanto un bambino non abbia responsabilità, è il genitore che ha delle responsabilità di educazione nei suoi confronti. Io credo che questo sia un punto da ricordare dal punto di vista dell'attentato, perché molto spesso si sono sentite anche frasi, magari non necessariamente riguardo all'attentato, ma riguardo a determinati momenti di paura. Io ricordo costantemente, questo è un altro fenomeno di cui non ne abbiamo parlato, ma la fortificazione della vita ebraica, cioè il fatto che la vita ebraica sia diventata un bunker, la scuola, la sinagoga, eccetera. Io ricordo perfettamente che ogni tanto
cominciavano questo giro di spauracchi e di telefonate, non mandare i bambini a scuola, hanno detto che succede, come se tutti quanti fossero diventati poi dei massimi esperti di sicurezza, ma ogni tanto partivano queste, questi giri di telefonate, quasi a dire che la responsabilità è dei genitori e delle istituzioni al interrompere la vita dei bambini per motivi di sicurezza. Ecco, credo che invece il messaggio che questo precetto ci dà è assolutamente l'opposto, è quello che i genitori hanno delle responsabilità educative nei confronti dei bambini e che non possono essere lasciati in secondo piano in nessun caso. Chi è che dice capisce?
יש להם רבה מן שמיה וחיים טובים עליין וקרבו ישראל במרו אמן ועושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרו אמן
אמן
שכוח